Pilato cerca di nuovo di liberare Gesù. Gli evangelisti devono aver avuto le loro ragioni se hanno riportato la descrizione della malignità di quei giudei. Da essa, infatti, possiamo trarre misteriosi e benefici insegnamenti. Osserviamo, ad esempio, il modo di procedere di costoro nel calunniare Gesù. Prima l'hanno accusato di volersi proclamare re e poi di essersi dichiarato figlio di Dio. Ma, poiché non è accettata neppure quest'ultima accusa, ritornano sulla prima e precisano che Gesù, pretendendo di essere un re, si è ribellato a Cesare. Appellandosi alla legge ebraica o a quella romana, vogliono dimostrare che Gesù è comunque degno di morte e che Pilato, se non teme Dio abbastanza per punire un bestemmiatore, deve almeno temere Cesare e punire un ribelle. Tutte queste cose sono state scritte perché fosse conosciuta da tutti la malizia giudaica, affinché risaltasse ancora di più l'innocenza di Gesù e l'importanza del suo silenzio. Infatti, è proprio da questo che Pilato capisce che le accuse dei giudei sono solo calunnie. In un primo momento, davanti al loro zelo, egli rimane dubbioso sulla colpevolezza di Gesù, ma poi, vedendo che non si difende e non risponde alle accuse, è talmente impressionato dal suo silenzio che si convince della sua innocenza. Che stupenda lezione! Non è col difenderci che dimostriamo la nostra innocenza davanti alle calunnie, ma agendo rettamente e tacendo. Appena so che qualcuno ha mormorato contro di me, mi risento subito e non vedo l'ora di discolparmi e di rendere nota la cattiveria di cui sono vittima. Questo non è un comportamento ragionevole. Anzi, in tali circostanze, chi è troppo loquace non si dimostra né saggio né forte. Imparerò dunque a tacere, e non da stoico con alterigia, ma da buon cristiano, con modestia ed umiltà. Solo tu, mio amabile Salvatore, puoi insegnarmi un silenzio tanto virtuoso, un silenzio che persuade. Concedimi di imitare il tuo esempio. Solo così spero di poter correggere la mia sfrenata loquacità. Sono sicuro che sarò più soddisfatto e avrò più pace se avrò taciuto con pazienza piuttosto che aver parlato con calore per difendermi. Terrò una condotta esemplare, non per timore della maldicenza, ma per amore della virtù. Sarà la virtù a darmi il coraggio di sopportare tutte le calunnie. Ora Pilato è preoccupato perché il processo contro Gesù sta prendendo una piega pericolosa. I giudei lo minacciano di farlo cadere in disgrazia presso l'imperatore di Roma. Egli non può disprezzare la legge di Cesare come poco prima aveva disprezzato quella di Mosè. E nel tentativo di rimanere indenne, continua la discussione di questa causa con maggior diligenza. Conduce un'altra volta Gesù sulla pubblica loggia di fronte alla folla per assumere il compito non tanto di giudice obiettivo quanto quello di avvocato, persuaso com'è che si cerchi invano la colpevolezza dove è manifesta l'innocenza. Poco prima Pilato, nel mostrare Gesù al popolo, aveva detto «Ecco l'uomo», sperando che in esso nascesse un senso di compassione. Ora, vedendo che i giudei continuano a calunniarlo per aver ambito al regno della Giudea, dice loro con voce di rimprovero e di scherno: «Ecco il vostro re», quasi volesse dire, Come potete ancora sospettare che un uomo così abbietto e da poco voglia farsi re? Guardatelo bene e capirete quanto sia inutile la vostra paura e quanto sia falsa la vostra accusa. Vedi, anima mia, come Pilato, per difendere l'innocenza di Gesù, neghi la verità. Egli non ritiene possibile che Gesù sia un re. Eppure, lo è veramente, come aveva predetto l'arcangelo Gabriele fin dal momento della sua incarnazione. E secondo la profezia avrebbe regnato nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrebbe mai avuto fine. Che pena perciò per il Salvatore del mondo, che è verità, udire che il giudice prende le sue difese affermando una falsità. Gesù mio, mentre Pilato ti tratta come un re da burla, io ti riconosco e ti adoro per mio vero re. Sì, tu sei il mio re, e poiché hai detto che il tuo regno è dentro di me, ecco, io ti apro le porte del mio cuore, per non farvi regnare più il peccato. Ma solo tu, con la grazia, per tutto il tempo della mia vita e nella gloria dell'eternità. Vieni dunque, vieni in me, Gesù, e togli dall'anima mia tutto ciò che può offendere i tuoi occhi purissimi. Così il tuo regno ti sarà più gradito. E per purificare l'anima da ogni bruttura, ti chiedo per i meriti della tua passione di farmi provare un sincero pentimento. Ascolterò la voce di questo re che ha il trono nella mia coscienza. A lui ubbidirò senza seguire mai più le tentazioni alle quali ho ubbidito finora. Non appena Pilato ha mostrato Gesù ai giudei, per convincerli che non è possibile che un uomo così povero ed umile ambisca a farsi re, costoro infuriati cominciano a gridare: «Via, via, costui, che non possiamo più vederlo! Portalo via e crocifiggilo!» Quanto sono ciechi i giudei! Essi avevano già ritenuto Gesù degno di regnare e l'avevano addirittura cercato per farlo re. Inoltre, sono loro i migliori testimoni di quanto sia stato contrario ai tentativi di usurpare il potere di Cesare, insegnando e praticando l'amore, la mansuetudine e la pace. Erano stati i giudei a dichiarare che era un uomo divino dopo averlo visto comandare al mare, ai venti, alle malattie, ai demoni e alla morte. E adesso sono ancora loro che, più crudeli che mai, lo odiano al punto di gridare di volerlo morto, e morto in croce, come un malfattore. Come ritrovo me stesso in questa alternanza di osanna e di crocifige? In questo fare ora il bene ed ora il male, glorificare Dio e subito dopo offenderlo. Non posso più continuare in questo atteggiamento davanti all'Eterno Padre che mi mostra suo Figlio e mi dice: «Ecco il tuo Re». Mio adorabile Salvatore, io non voglio gridare come hanno fatto i giudei per farti crocifiggere di nuovo, ma voglio che tu viva in eterno. Ma sento che la mia coscienza mi rimprovera perché, pur dicendomi cristiano, non sono un suddito fedele. Ma quanti altri come me si dichiarano cristiani e in realtà non lo sono, perché non ti onorano e non ti ubbidiscono come dovrebbero? Signore, cambia la mia tiepida e deplorevole vita. Fa che io diventi uno dei tuoi eletti, ai quali tu concedi, oltre al perdono dei peccati, anche la salvezza eterna. E che cosa devo fare per essere tutto tuo, non a parole ma a fatti? Essere ubbidiente a te, Gesù, in tutto quello che mi hai insegnato nella tua santa dottrina ed imitarti nelle tue virtù, specialmente nell'umiltà. Così sarai veramente il mio re, ed io apparterrò al tuo popolo, ora e per l'eternità. I re del mondo vogliono essere temuti. Gesù, il re dei re, cerca di essere amato. Lo pregherò che mi dia la grazia di impiegare tutta la mia vita ad amarlo. Pilato vede quanto i giudei sono maligni contro Gesù, perciò teme di poter essere a sua volta ingiustamente accusato al tribunale di Cesare. Si sforza tuttavia di vincere questa paura e, per rimproverare la loro cieca perfidia, in risposta alle loro grida disumane, chiede: «Crocifiggerò dunque il vostro re?» Cioè l'uomo da voi stimato tanto da giudicarlo degno di essere vostro re. Pilato dice questo con serietà, per svergognare quegli empi che neppure la flagellazione e la coronazione di spine di Gesù erano riuscite a calmare. Ma essi, ben lontani dal sentirsi disonorati, con sfrontatezza replicano di non aver altro re all'infuori di Cesare. I giudei sono arrivati al punto di ripudiare il Messia, vero figlio di Dio e Signore dell'universo, per farsi proteggere da un precario re della terra. Il loro grido ha ferito profondamente il cuore di Gesù, perché vuole un bene infinito al suo popolo eletto. Per bocca dei profeti, egli si era già lamentato di questa scelta, che avrebbe prodotto in seguito tutta una serie di sciagure spirituali e materiali. Devo riflettere su questo punto e vedere chi sia veramente il re che può dominare il mio cuore. Mio Dio, sento in me un'infinità di tiranni e ognuno di questi vorrebbe essere il mio padrone. Ora mi assale la superbia, ora l'invidia, ora l'avarizia, ora l'ira, ora la lussuria, ora l'accidia e tutti i vizi fanno a gara per possedermi. Alle volte col tuo aiuto io resisto, ma sento che la virtù mi manca e che sono stanco di lottare. Ti riconosco Salvatore divino per mio vero Dio e mio Signore assoluto. Dichiaro di non aver altro re che Gesù Cristo, ma non posso, debole come sono, superare tanti nemici tuoi e miei. Vieni dunque tu, Gesù mio, e sconfiggi tutti questi vizi che combattono per toglierti la sovranità sul mio cuore. Vieni a regnare in me, impadronisciti di tutti i miei pensieri e i miei affetti, in modo che io non cerchi altro che di piacere a te, di amare te con tutto il cuore, e non voglia altro che quello che tu vuoi. Mi pentirò con vivo dolore di tutte le volte in cui, a somiglianza dei giudei, ho ripudiato Gesù, disubbidendo sia ai suoi comandamenti che ai suoi consigli. Pilato accondiscende alla condanna di Gesù. Pilato ha fatto molto per non condannare Gesù, riconoscendo pubblicamente la sua innocenza, respingendo le calunnie e procurando di mitigare la rabbia dei sacerdoti e il tumulto del popolo. Ma dopo aver sostenuto in più occasioni i principi della giustizia, ecco che alla fine si arrende, e, dimenticando ciò che ha detto e ciò che ha fatto in difesa di Gesù, perduta la costanza, permette la condanna dell'innocente. Non ci si poteva aspettare altro da Pilato, visto che si era sempre dimostrato poco deciso nell'adempimento dei suoi doveri e poco energico nel respingere e nello stroncare le false accuse contro il Salvatore. Questo modo di comportarsi è proprio, anche oggi, di coloro che si mettono al servizio di Dio con tiepidezza e negligenza. Ad essi non mancano né la conoscenza né il rimorso, come non sono mancati a Pilato, ma vi corrispondono freddamente, proprio come ha fatto lui. Quindi, a causa dell'incostanza, prima si vacilla nel bene, poi, senza accorgersene, si cade nel male e si perde ogni merito insieme alla vita eterna, che è concessa soltanto a chi persevera nella virtù fino alla morte. Chissà quanti nella storia della salvezza, dopo essersi distinti per le virtù, sono caduti nel vizio ed hanno continuato a rimanerci senza più pentirsi. E a me non potrebbe accadere lo stesso. Non posso contare solo su di me perché porto il peso della fragilità della mia natura, ma non posso neppure, mio Dio, avere sempre la garanzia del tuo aiuto, perché, essendo un dono, potrebbe essermi negato senza che io subisca il minimo torto. Potrebbe benissimo accadere quindi che la tua grazia mi abbandoni quando meno ci penso e che io precipiti senza poter dir altro se non che l'ho meritato. Salvatore divino, allontana da me la tentazione di abbattermi e insieme alla speranza nella tua misericordia concedimi un santo timore della tua giustizia che mi solleciti al bene, mi preservi dal male e mi mantenga nell'umiltà. Rifletterò seriamente sulla mia tiepidezza e domanderò a Dio il suo aiuto per corrispondere degnamente alle sue sante ispirazioni. Pilato cerca di liberare Gesù, ma lo fa timidamente, poiché gli manca il coraggio necessario per sostenere la verità e la giustizia. E più cresce l'audacia dei giudei, più aumenta in lui la pochezza d'animo. Egli teme Gesù e non osa condannarlo. Che sarà di me, pare che dica tra sé, se faccio morire il figlio di un Dio? Ma teme ancora di più i giudei. E pensa preoccupato, e se lo lascio libero, che cosa mi succederà quando costoro mi accuseranno davanti a Cesare? Infelice quest'uomo che mette sulla stessa bilancia da una parte il timor di Dio e dall'altra la paura del discredito degli uomini. Egli non sa nulla degli oracoli profetici che ci avvisano di non lasciarci intimorire da nessuno, quando si tratta di essere forti per difendere i diritti di Dio. Ma visto che non vorrebbe condannare Gesù e neppure disgustare i giudei, che cos'altro ci si può aspettare da lui se non che si lasci vincere dalla paura umana? E infatti così avviene. Pilato accondiscende al furore dei giudei e non si oppone alla condanna di Gesù. Mi comporto forse anch'io in questo modo. Mio Dio, quante volte, per non deludere gli uomini, ho detto e fatto cose che dispiacciono a te. Imitando la condotta di Pilato, non volevo da una parte offendere la tua divina maestà, né dall'altra andare incontro all'ostilità del mondo. E che cosa ho ottenuto? Visto che ero incerto se scegliere te o il mondo, il timore di quest'ultimo mi ha sopraffatto. Ho temuto le lingue di uomini dissoluti e per paura di essere considerato diverso dagli altri, insieme a cattive compagnie, sono stato irriverente nelle chiese, ho partecipato a mormorazioni, ad adulazioni e sono stato intemperante. Sapevo che era mio dovere comportarmi coraggiosamente da buon cristiano, senza preoccuparmi affatto di essere segnato a dito o deriso. Eppure in me ha vinto il rispetto umano. Anche ora ne sono schiavo, nonostante la raccomandazione che il Vangelo mi fa di non temere neppure chi cercasse di uccidermi, ma solo te, l'unico che potrebbe, insieme con il corpo, far morire anche l'anima. Signore mio e Dio mio, riconosco di essere stato un vile nel temere più le creature che il Creatore, ma d'ora in poi voglio aver paura solo del peccato, della tua onnipotenza e della tua giustizia. Rinvigorisci il mio spirito affinché nulla più mi impedisca di cercare sempre e soltanto la tua gloria. Esaminerò me stesso per scoprire quanti peccati commetto per assecondare il parere ora di uno, ora di un altro, e cercherò di combattere questa mia carenza. Pilato ha paura che, se lascia libero Gesù, i giudei facciano arrivare a Roma una denuncia contro di lui e di conseguenza di essere deposto dalla sua carica. Egli ama eccessivamente il suo potere politico ed è per non perderlo che tralascia i suoi doveri e alla giustizia preferisce i suoi interessi. Perciò possiamo dire che è la superbia la causa della morte di Gesù. Per quanto riguarda i capi della religione ebraica, è la superbia a far loro desiderare la morte di Gesù. Infatti, temono che, se sarà liberato, egli toglierà loro il primato ed il favore popolare. È ancora la superbia che spinge Pilato ad emettere una sentenza ingiusta. Egli però non si sarebbe macchiato di questa colpa se si fosse convinto che il suo potere gli veniva dal cielo e non da Cesare, come l'aveva avvertito il Salvatore. Ed è sempre la superbia che, dopo aver pesato sulla condanna di Gesù, più di ogni altra, influisce sull'eterna condanna della nostra anima. Mio Dio, fammi capire questa verità. Ogni peccato deriva da un amore o da un timore disordinato. Amo troppo me stesso e accontento ogni mio capriccio. E questo amore è superbia che, oltre a rendermi frivolo, mi infiacchisce talmente che non ho più la forza di impormi su me stesso. Amo le lodi, i piaceri e tutto ciò che rientra nel mio interesse. E quante volte mi lascio vincere dal timore di perdere queste vanità piuttosto che temere la tua infinita maestà. La superbia mi possiede e mi tende continue insidie, tanto più pericolose quanto più nascoste. Ed io non riesco ad accorgermene e ad evitarle. Mi rendo conto soltanto di quanto diminuisca in me il tuo amore nei momenti in cui aumenta il mio amor proprio. Mio buon Gesù, l'unico rimedio alla mia miseria è quello di ricorrere a te con fiducia. Io sono indegno di implorare la tua misericordia, ma la tua bontà mi incoraggia a farlo, perché solo nel tuo cuore posso trovare la medicina per la mia malattia, cioè la tua umiltà. Ti prego, non guardare la mia bassezza ed esaudiscimi, perché questa virtù mi è tanto necessaria. Se i giudei e Pilato non avessero considerato la superbia una piccola cosa, non sarebbero arrivati al punto estremo di far morire Gesù. Io invece la riterrò un male gravissimo e la temerò più della stessa morte.